Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Come già anticipato, oggi abbiamo un ospite. L'ospite in questione è un autore di un esordio che ci è piaciuto moltissimo. Il romanzo si chiama Dopo il diluvio, edito da Exorma, ed è Leonardo Malaguti. Ciao Leonardo.
Ciao a tutti!
Dunque, questo è un romanzo corale, un romanzo senza tempo, senza luogo, in cui il protagonista, diciamo, è un paese, non si sa quale e non si sa dove, e i suoi abitanti. Sono tutti protagonisti di una vicenda, dalle tinte un po' gialle, un po' noir, che poi arrivano anche ai temi dell'attesa di non si sa bene che cosa, come nel deserto dei Tartari, fino a andare a toccare un po' la bestialità umana, come nel Signore delle Mosche, diciamo. Le tue ispirazioni letterarie quali sono state?
Allora, ispirazioni letterarie ce ne sono svariate, ma più che per questioni di trama, direi che si è trattato di ispirazioni di tono, perché, come dire, le mie ispirazioni principali vengono più che dalla letteratura, dal cinema, e dalla letteratura prendo il ritmo, un certo tipo di impostazione della narrazione. Le influenze principali sono il tamburo di latta di Gunther Grass, il grottesco con cui affronta la situazione storica, anche se nel mio caso la situazione storica è completamente eliminata, volutamente cancellata, però come dire, il tipo di narrazione, di visione tragicomica del mondo credo che in parte venga anche da lì. E poi ritrovo un po' il caos che ho amato, il folle caos del Maestro Margherita di Bulgakov, ma in verità le influenze sono tante. I libri che hai citato li conosco, ma per esempio non li ho mai letti.
Pensa un
Esatto, no, ma è molto divertente questa cosa perché mi capita spesso che mi citino svariate opere letterarie di cui magari ho sentito parlare, che conosco sommariamente e che hanno invece affinità molto forti. La cosa la trovo molto interessante, devo dire. Quindi, diciamo, dal punto di vista letterario, io ci rivedo un po' questi due libri, ecco, che mi hanno abbastanza segnato negli ultimi anni, sono libri che amo molto, poi comunque si tratta di cose molto diverse, anzi, magari arrivare
Ah,
a Günter Grass.
tu dicevi per l'appunto che le tue ispirazioni sono più cinematografiche. Quindi ti chiederei quali sono nel caso e se dovessi fare, facciamo finta che Netflix compri i diritti di questo romanzo. Devi fare un toto casting. Chi ci metteresti? Noi per Berta abbiamo pensato a una Marlene Dietrich in testimone d'accusa, così al
Ma
di
magari, ma quindi casting in tutta la storia del
sì,
cinema? Ah,
buttiamoci
beh, così
dentro tutti.
farò finta di non averci mai pensato prima. Vai. Ma mentirei. Marlene Dietrich sarebbe perfetta, ci starebbe sicuramente, anche se Marlene io l'avrei messa di più nel ruolo di Madame Gebic, la tenutaria del bordello, che un po' è disegnata su un personaggio alla Marlene Dietrich. Per Berta non saprei. Io ho in mente un'attrice che però non è così conosciuta qui da noi, però ha fatto alcuni grandi film anche con, per esempio, Ferreri, che è stato un regista straordinario italiano, anche troppo poco celebrato. Si chiama Andrea Ferreol. E lei, io ce l'ho in mente, ha fatto, non saprei dire, cioè, l'unico che mi viene in mente appunto è La Grande Abbuffata, dove c'è lei, ma ce ne sono svariati, dove fa parti di sempre, come dire, quasi una caratterista, non saprei dire, però Ha questo viso stranissimo, molto al contempo è burrosa e al tempo stesso molto spigolosa. Non so, è strano, ha questi capelli fulvi, questi occhi azzurrissimi che non lo so, ce la vedrei bene come Berta. Mentre per esempio per il generale Kraus è stato proprio costruito pensando all'infernale Quinlan. Hank Quinlan interpretato da Orson Welles, un bel Orson Welles già in stato di decomposizione, diciamo, già bello obeso, anziano, proprio il Welles che poi è entrato nella storia con questa sua figura imponente da orso.
Se ti devo dire chi sceglierei io sceglierei per due personaggi che non hai ancora nominato, per Marz William Defoe e
Ah, anche questo.
probabilmente per il figlio di Berta Sam Rockwell. Sono delle scelte che mi sono venute in mente.
Willem Dafoe, concordo, anche se io mi immaginavo per Marz, Willem Dafoe è alto, è molto stecco, però me lo sto immaginando calvo e tutto accartocciato, e quindi sì, ce lo vedrei bene anch'io. Sam Rockwell mi sta molto simpatico, ma ha una faccia un po' troppo americana,
Ah, quindi.
ed essendo comunque in un contesto mitteleuropeo, non saprei. Chi
E niente,
potrebbe essere? Non so.
ne troveremo
Ne
un altro.
troveremo un altro.
Ce ne sono molti, quindi
Ah,
non
con il
faremo
toto
fatica.
attori così io potrei andare avanti intere giornate a giocare questo gioco.
Sì, beh, spesso ci giochiamo un po' tutti con i romanzi che leggiamo, quindi. Tu in questo romanzo, insomma, come abbiamo detto prima, no? Si parte da una situazione, mi verrebbe da dire, quasi verghiana, con appunto Marz nel suo campo di rape, un campo di rape che, insomma, non è che ne dia poi in abbondanza in
No.
questo paesino che sta in una situazione idrogeologica non proprio simpatica.
No, diciamo che l'abbondanza non è proprio l'aggettivo, la parola che descrive la situazione di quel povero paese.
Esatto, poi c'è questa svolta improvvisa quando arriva questo diluvio, si scopre che a tappare diciamo, il canale di scolo, chiamiamolo così, la fognatura, non saprei neanche di questo paese, è il corpo senza vita del sindaco e quindi inizia il giallo. Tu sei partito dall'idea del giallo per parlare di altro, un po' come diceva Umberto Eco, che in Lupus in Fabula diceva che il genere viene usato sia come genere stesso, ma anche per scardinarlo.
Guarda, sei partita esattamente dalla frase che io ho sempre in testa, nel senso che non che io abbia letto estensivamente Umberto Eco, ecco, non arrivo a questo punto, ma mi ricordo dai tempi di un esame in cui dovetti leggere Lupus in Fabula, questo paragrafo mi rimase molto impresso e lo tengo sempre come esempio pratico da seguire, ovvero l'idea del genere non come restrizione, ma in verità come trampolino per fare qualcosa di diverso. Il genere ti aiuta perché chi legge, il lettore lo conosce, il lettore
Certo.
ne conosce le regole e quindi è facile entrare in una storia di genere. E nel momento in cui il lettore è convinto di conoscere le regole del gioco, poi dopo rimane più sorpreso quando invece le regole non vengono rispettate e si ritrova in un territorio completamente nuovo, ed è un po' la maniera in cui ho affrontato questo romanzo. L'idea del giallo a me diverte molto, a me è sempre piaciuta l'atmosfera da mystery, da noir, le indagini, però nella scrittura non mi piace poi limitarmi a quello, perché in realtà sento che la storia si espande oltre, cerca anche di andare in altre direzioni e io devo seguire la storia. Quindi mi diverto a prendere il giallo in questo caso, poi non so se succederà anche nelle prossime cose che scriverò, però intanto qui è successo così, sono partito dall'idea, ok, impostiamo la storia come un mistero e poi dopo lasciamola andare alla deriva. E così un po' è stato.
Che poi i misteri sono molteplici all'interno di questa storia. C'è il mistero appunto di chi avrà ucciso il sindaco e c'è anche il mistero del qua sta arrivando qualcuno, ci vogliono invadere, oddio chi sarà? Cioè, quindi c'è anche quest'altro mistero nel mistero. E poi comunque, come hai detto tu, poi ci sono diverse svolte. Che effettivamente quando tu lettore pensi di aver capito tutto, ti fanno crollare il castello di carte che ti sei creato e ti invoglia ancora di più a girare le pagine, a vedere dove si andrà a finire, perché a questo punto vogliamo sapere quanto ci siamo sbagliati. E in un'intervista tu hai anche detto che scrivi di getto. Scrivi per immagini e quindi volevo sapere se potevi in qualche modo spiegarci questo processo di scrittura, nel senso come fai a tradurre in queste immagini per l'appunto se, dietro quale scrivi, insomma, l'ispirazione ora non lo so, in parole, lasciando comunque intatta la vividità, perché secondo me sei un maestro in questo e adesso vorrei leggere una citazione. Dunque,
Grazie.
vedeva i ragni uscire dalla terra a fiotti densi e senza fine, ma questa volta non rimaneva immobile, questa volta li calpestava a uno, godendo bestialmente al rumore vischioso che facevano sotto le suole. Eppure i maledetti non si convincevano a morire. Ora, io non so se il mio è il mio problema di aracnofobia, ma fatto sta che ogni volta questa cosa mi mette un po' i brividi, mi sento i sotto le suole delle scarpe e anche un po' addosso, quindi ecco.
Ti capisco perché io ho un rapporto di amore e odio con i ragni, nel senso mi stanno molto simpatici di base, ma poi dopo quando ce li ho di fianco, sempre queste idee che mi saltino addosso un po' mi dà dei problemi, quindi capisco la sensazione. E la cosa è appunto, io non lo so, credo che sia un'impostazione proprio di pensiero. Io prima ancora di affrontare la scrittura, mi sono espresso con il disegno, con la pittura e quindi l'input è sempre quello di cercare di mettere su carta, che sia dipingendo, che sia scrivendo, delle immagini che uno ha nella testa e che sono molto vivide. E in realtà l'idea è proprio quella di cercare di tradurle nella maniera più diretta possibile, perché non lo so, non ho proprio l'impulso a cercare di girare intorno all'immagine, di cercare di arrivarci attraverso metafore complicate, attraverso perifrasi. Semplicemente se mi immagino un fiume di ragni, dico, ci sono
Sì.
dei,
E
ci sono, cioè, cerco di
adesso potrei
descriverli nella.
citare Ron Weasley, ma non potevano essere farfalle, però va bene, insomma.
vabbè, lì quel segmento è tratto da una sequenza di incubo, un incubo con le farfalle. Per carità, un incubo con le farfalle potrebbe essere bello. Adesso me lo segno e ti rubo l'idea, ma.
Fai le falene che sono più inquietanti. Esatto.
Silenzio degli innocenti. Comunque sì, io difficilmente parto da un concetto astratto quando scrivo, perché ci devo pensare troppo, mentre invece ho bisogno che quello che scrivo il più possibile fluisca per conto suo. È come se io in realtà chiudessi il cervello mentre scrivo, perché se ci ragiono troppo poi mi blocco. Mentre invece
Certo.
se non penso eccessivamente a quello che scrivo e semplicemente descrivo le immagini che ho in testa, riesco ad andare più spedito, a seguire un flusso. Infatti poi me ne rendo conto anche quando vado a correggere tutto, lo capisco subito quali sono i punti più ispirati, quelli scritti sotto questo influsso e quelli invece dove invece devo cercare di tenere più insieme tutte le maglie della narrazione, quindi devo aggiungere, non lo so, dell'azione o un passaggio apposta che serve per passare da una situazione a un'altra, cioè proprio si sente la differenza, e lì poi dopo è il lavoro successivo di editing, di cercare di far andare d'accordo le due cose.
Certo, tu per l'appunto hai detto che prima ancora di scrivere, insomma, ti diletti nell'arte figurativa, diciamo così. E infatti la copertina di Dopo il Diluvio, parentesi, le copertine di Exorma sono tutte splendide, e infatti bisogna fare un grandissimo applauso a Orfeo Pagnani, che
Bravo Orfeo.
è bravissimo. E questa però l'hai disegnata tu, invece. E in più, insomma, durante la promozione del tuo romanzo sono venute fuori anche altre illustrazioni, sempre che vanno a che fare con Dopo il Diluvio. Per esempio, mi viene in mente Berta di nuovo. Hai mai pensato, magari in origine, di farlo diventare un romanzo illustrato?
Allora, sì e no, cioè sempre, si tratta sempre il desiderio è sempre di fare un qualcosa di non ascrivibile a un genere, a un tipo. Quindi più che il romanzo illustrato, io credo che, cioè mi piacerebbe fare una cosa a cui ho pensato spesso.
Se no, più che romanzo illustrato, inserire qualche illustrazione.
Certo, questo assolutamente, questo sì, perché io quando comunque mentre scrivo, quando prendo appunti, ho un quaderno dove butto giù schizzi, idee, cose, e in realtà molte persone che hanno avuto modo di leggere quello che scrivo, nel momento in cui poi vedono questi appunti di lavorazione, che non sono vere e proprie illustrazioni. A volte sono i personaggi, a volte sono delle immagini che riportano le situazioni, a volte è un misto di immagini, parole, cose, collage. E è come se mi dicessero: adesso ho il quadro completo. E quindi io sento la necessità di integrare questa parte, e spero che un giorno ci sarà modo di integrarla in maniera più estensiva. È complesso come processo perché appunto non si tratta di semplice illustrazione, è proprio una specie di, non lo so, di ipertesto, lo definirei così, perché appunto è come se le parole riportassero delle immagini, le immagini dessero un contesto in più e rimandassero ad altre cose che sono solamente però scritte. Detto così probabilmente non si capisce niente, però.
Ma e invece per quello che riguarda il tuo rapporto con la costruzione dei personaggi, perché c'è una varietà all'interno di questo romanzo pazzesca, si trova tutto praticamente. Si parte, diciamo, da un singolo che poi diventa popolo, che poi torna singolo. Insomma, come hai fatto a tirar fuori questi personaggi con questi, diciamo, caratteri proprio tridimensionali? Non sono i soliti personaggi o bianchi o neri, per forza buono, per forza cattivo, ma hanno tutta una scala di grigi al loro interno.
Beh, sempre alla fine, appunto, come sempre, gli artisti fanno sempre su tutto le stesse cose, alla fine applicano un unico concetto a tutto quanto. E anche qui, infatti, torniamo a quel non voler lasciare libertà, non solo alla scrittura, ma in questo caso anche ai personaggi, per renderli più realistici possibile. A volte si parte da dei cliché, da alcune figure conosciute. La cosa divertente è poi dopo costruirci sopra e a un certo punto ribaltare questi cliché. E E se, la zona, cioè tutto quello che scrivo in realtà si ha luogo in una zona grigia in cui buoni e cattivi, esiste ovviamente una direzione, cioè si capisce cosa, alcune azioni sono giuste, alcune azioni sono evidentemente sbagliate, ma è l'azione ad essere positiva o negativa, non tanto il personaggio che la compie. Perché non credo sia possibile, anche se a volte sarebbe divertente avere un personaggio completamente cattivo, completamente buono, ma a quel punto diventa un altro tipo di operazione. In questo caso volevo creare un intero paese con dei personaggi che, per quanto sopra le righe, per quanto grotteschi, assurdi a volte, strampalati, però se uno ci si avvicina abbastanza, si può rendere conto che non hanno dei tratti così dissimili dalle persone che si vede attorno, anche che comunque in generale, che è un mondo che, nonostante sia lontano, perché di primo acchito è quasi fiabesco, sembra di essere fuori dal mondo. In realtà, poi dopo le dinamiche sono quelle, e pian piano lo si comincia a riconoscere. Solamente stando in questa zona di indecifrabilità, di cosa è buono, cosa è cattivo, di non poter definire questa è una persona buona e questa è una persona cattiva, non sarebbe giusto in qualche maniera.
Esatto, perché comunque insomma è attinente alla realtà, perché non è tutto Instagram, voglio dire, le persone sono tridimensionali in ogni senso, quindi tutti noi abbiamo delle zone d'ombra, altre un po' più invece
Eh
piene di
certo, ma la cosa
colore.
divertente proprio di scrivere questa cosa qua è prendere delle persone che magari hanno un'indole che può essere, può pendere una parte dall'altra e poi giocare a esasperarlo. Questo sì, ma è proprio il divertente è quello: se uno prende una persona che è già diabolica di suo, completamente diabolica, nera, e gli fai fare qualcosa di terrificante, lo shock non c'è. Lo
Esatto.
shock arriva quando una persona da cui non ti aspetteresti cioè che non potrebbe ammazzare nemmeno una mosca, improvvisamente fa qualcosa di aberrante. A quel punto sì, che ti fa male.
Esattamente. Un'altra cosa che mi ha colpito sempre a livello di scrittura in questo romanzo è la mancanza di punteggiatura nei dialoghi, che ad alcune persone irrita parecchio. Ad altre come a me, no, quindi perché mi sembra tutto, cioè è un fluire continuo, mentre se ci fosse la punteggiatura, non so, mi trovo più distaccata, invece così riesco ad entrare meglio nella storia. Com'è questa scelta? Perché ultimamente ne ho viste parecchie, devo dire, soprattutto dagli autori italiani, di questi discorsi indiretti, liberi, chiamiamoli così.
Beh, la scelta è stata abbastanza, non dico inconscia, no, a un certo punto mi sono reso conto che stavo scrivendo, cioè ho detto, vabbè, no, adesso non le metto le virgolette, però è uscita abbastanza naturalmente, non c'è stata dietro un grande studio. È venuta fuori appunto nel flusso della scrittura e mi sono reso conto che così mi sembrava più naturale. È divertente perché in realtà il romanzo uno lo legge e vede che è qualcosa di, anche appunto, come dicevamo, grottesco, un po' surreale, eccetera. Però appunto il naturalismo per me non è tanto nell'ambientazione quanto nella scrittura, nella maniera in cui i personaggi si sviluppano in maniera realistica, in maniera naturale, appunto. E questa cosa anche del discorso diretto non segnalato, per quanto credo che comunque ho cercato di renderlo il più comprensibile
Sì,
possibile,
no,
nel senso.
capisce perfettamente, comunque non è
No,
difficoltoso.
perché appunto io non amo l'idea di essere indecifrabile. A me mi piace fare le cose in maniera particolare, ma comunque senza renderle incomprensibili. Ecco, però in questo caso e anche in casi successivi, anche in altre cose che ho scritto, mi sono reso conto che mi trovo meglio con questa impostazione, perché scrittura, appunto, anche la scrittura, proprio la stesura delle parole, per me è una questione grafica, è una questione di flusso, è come se fosse. Vedere le virgolette è come se mi interrompesse la sospensione dell'incredulità. Perché è un po' come se improvvisamente, mentre guardi un film, entrasse il microfono in camera. È un po' meno la stessa cosa, mi fa lo stesso effetto. Poi non sempre, cioè quando leggo io non ho nessun problema con il
Certo.
discorso diretto virgolettato, anzi, leggo un sacco di libri, cioè ci sono un sacco di libri che lo utilizzano, anzi. Non è che, però nel mio caso mi funziona meglio in questa maniera. Poi vabbè, il secondo libro che ho scritto è scritto col discorso virgolettato, ma per altre ragioni. Ma altre cose che ho scritto poi successivamente sono di nuovo impostate come questo primo romanzo. È proprio una questione personale di dare un certo tipo di omogeneità al testo, ecco.
A proposito di questo secondo libro che hai scritto, dov'è?
Adesso diciamo che sta cercando casa e speriamo di trovarla presto. Diciamo che non posso, per ora non
Non
posso
si
dire
può dire.
niente. Spero di poter dire qualcosa di più presto, però.
Allora, intanto parliamo de del romanzo che la casa ce l'ha, quindi dopo il
Esatto.
diluvio, e parliamo della casa di dopo il diluvio che è Exorma. Come
Exorma, sì.
esatto, come hai lavorato con loro? Io comunque li ho incontrati, sono delle persone squisite, Orfeo è un uomo di grande cultura, come vi siete incrociati, come si è incrociato il vostro cammino?
Beh, il nostro cammino si è incrociato appunto dopo essere arrivato in finale al premio Neri Pozza. Come dire, abbiamo assieme alla mia agenzia letteraria abbiamo cercato una casa editrice che fosse adatta al romanzo e in questo caso i miei agenti sono stati molto bravi a individuare in Exorma un terreno fertile ed è stato così perché non era per niente scontato, nel senso che soprattutto poi nella situazione di un esordiente giovane che è sempre difficilissimo esordire ed è molto facile finire anche solamente messi, cioè pubblicati, ma solo per fare numero senza venire seguiti. Invece in Exorma sono stato molto fortunato perché hanno sinceramente apprezzato il romanzo e questo l'ho capito da subito. Ci siamo trovati molto bene fin da subito nel progettare l'uscita, progettare proprio l'oggetto libro e ho trovato un grande dialogo con Orfeo e con Maura, e abbiamo, credo, cioè, sono molto contento di come è nato questo libro e sono contento che sia nato con loro perché gli hanno dato la necessaria attenzione, lo spazio necessario, hanno lasciato la libertà che serviva per, come dire, cioè, l'hanno seguito in maniera da raffinarlo senza cambiarlo in qualche maniera, senza cambiarne lo spirito. E questo mi ha fatto molto piacere, quindi io sono veramente molto felice di aver esordito con loro e trovo che in questo momento siano tra le case editrici indipendenti più interessanti che ci sono sul mercato, perché sono in pochi, a parte appunto credere anche in autori giovani esordienti e credere che anche una persona giovane possa avere qualcosa di valido da dire e poi dopo anche per la maniera in cui affrontano i libri che pubblicano, ovvero cercando non solo il bestseller, ma cercano una scrittura valida e cercano di creare dei libri che siano dei begli oggetti, perché perché il libro non è solo la storia che ha dentro, il libro è anche lo stile che ha, il libro è anche la copertina a volte, appunto. E credo che appunto dopo il diluvio io trovo che sia proprio l'oggetto libro dopo il diluvio abbia un'identità che rispecchia esattamente quello che poi c'è all'interno. E questo devo dare a loro tutto il merito di aver gestito l'operazione in questa maniera.
Guarda, per concludere, siccome per l'appunto adesso abbiamo parlato di Exorma e io sono assolutamente d'accordo con te quando dici che è una delle case editrici indipendenti più valide che ci siano sul mercato adesso e più interessanti, perché è la verità. Questo mese, il mese di ottobre, sarà il mese per noi dell'Exorma, quindi tutti noi leggeremo qualcosa di loro. Tu, a parte il tuo romanzo che io consiglierò caldamente sempre, però che cosa consiglieresti del loro catalogo?
Allora, del loro catalogo io ho letto due o tre libri e adesso pian piano recupero tutto quanto. Per ora ho letto Negentopia, che è un libro veramente molto particolare che mostra proprio come Exorma provi a proporre cose sperimentali, diverse, nuove, di grande qualità. Per esempio, questo è scritto come se fosse, è una storia distopica, scritta come se fosse una sceneggiatura cinematografica, con un tanto di un corredo di colonna sonora segnalata da potersi ascoltare durante la lettura e con le illustrazioni. Delle fantastiche illustrazioni di Rocco Lombardi che completano appunto la vicenda. E questo lo consiglio caldamente perché poi è proprio un bel libro da avere in casa e ogni tanto aprire e spulciare. Poi ho letto La strage dei congiuntivi di Massimo Roscia, che è un libro molto divertente, è il bestseller di Exorma, ed è una specie di, anche lì, parte come un giallo thriller, però comico, anche sempre fuori dal genere, su questi paladini della grammatica, violentissimi paladini della grammatica. E poi, non, devo ancora leggerlo, ce l'ho lì, è tra i prossimi libri che leggerò, c'è cioè Neve, Canne e Piede di Claudio Morandini, che è anche questo un altro delle punte di diamante del catalogo Exorma, che ha vinto svariati premi. E Morandini è un autore come dire, di eccellenza, e questo libro mi intriga molto. Credo che sia è la storia di un uomo e del suo cane in montagna, e che trovano un piede in mezzo alla neve, e poi da lì io non so, appunto, più di questo della trama non so e non voglio sapere perché sto per leggermelo qui.
Niente
Però,
spoiler.
esatto, però da quel che so è veramente un libro bellissimo. Poi ne stanno uscendo tanti, cioè a chi piace di più il dramma storico, cioè Sud-Est di Haroldo Conti, oppure anche questo che è appena uscito, Istante propizio 1855 di Urednik, cioè veramente di tutto. Oppure loro poi si occupano anche, per esempio, di saggistica di viaggio. Saggistica poi è sempre a metà tra il saggio e la narrazione romanzata, però comunque hanno
Io
veramente.
su quel filone ho La balena di Piazza Savoia, Treni in corsa nelle notti di Kyoto, Viaggiatori nel freddo, cioè, da scegliere ce
Ce n'è tanto, sì.
n'è. E poi
Sì,
sempre di
veramente.
mestieri anche Artico Nero, volendo.
Sì, giusto.
Insomma, c'è da
C'è da
sbizzarrirci.
sbizzarrirsi, sì.
Esatto.
È
Beh,
da
io ti
riscoprire.
ringrazio davvero tantissimo per la tua disponibilità. È stata una bella chiacchierata.
È stato un
Io
piacere, veramente.
consiglio a tutti nuovamente la lettura del tuo romanzo, che ricordo è un esordio, che si intitola Dopo il diluvio, e vorrei sottolineare il fatto che è un esordio perché è scritto veramente bene. Cioè, Tutti quelli che l'hanno letto, sia me che persone, insomma, amiche e conoscenti, se lo sono bevuto come un chinotto in una giornata, perché non è possibile staccarsi dalle pagine. Quindi complimenti ancora e a questo
Grazie
punto aspettiamo il secondo nato. Grazie
mille.
ancora.
Perfetto. Grazie, grazie a te, grazie a voi. A presto.